Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta molto caramente, molto affettuosamente e siamo pronti quindi per andare avanti anche oggi nel nostro studio, nelle nostre riflessioni attorno a questa prima epistola che Paolo l'Apostolo scrisse ai Corinzi. Siamo giunti al capitolo 12 di questa prima lettera. Ieri abbiamo aperto quella parte che riguarda la spiritualità. Abbiamo già riflettuto sulla signoria di Gesù, sui doni spirituali che Paolo spiega in questa sezione proprio ai Corinti. Paolo rimarca ora nuovamente la molteplicità dei doni elargiti, l'unicità del corpo, la pari dignità dei singoli doni e, conseguentemente, delle singole membra. Leggiamo subito i versetti dal 19 al 25 da Prima Corinzi, capitolo 12. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te. Né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo, che sembrano essere più deboli, sono invece necessarie. E quelle parti del corpo, che stimiamo essere le meno onorevoli, le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro, e il Signore vuole usare tutti noi. Dio pone attenzione al corpo dei credenti così che i piccoli doni possano svilupparsi. Penso che oggi nella Chiesa ci siano molti doni che debbono essere sviluppati. Forse ti sembra di non fare nulla per il Signore. E una delle cose più eccitanti, soprattutto quando si è giovani, è scoprire quello che Dio vuole che tu faccia e dove vuole che tu vada. Paolo va avanti dicendo che tutto questo va fatto perché non ci siano divisioni nel corpo. I membri dovrebbero avere tutti la stessa cura l'uno per l'altro. Perché è importante tutto questo? Perché ci dice Paolo, nei versetti dal 26 al 30, «Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno forse i doni di guarigione? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Non c'è posto per la gelosia nella Chiesa. Siamo tutti membra dello stesso corpo. Se uno, abbiamo letto, è onorato, tutti gli altri ricevono onore, e quando uno soffre, tutti soffrono con lui. Il dono di aiuto è un dono meraviglioso. Molte più persone dovrebbero averlo, dovrebbero esercitarlo. Alcuni di questi doni sembrano scomparsi, forse perché in questo momento non sono più così necessari. Non ci sono più apostoli nella Chiesa, perché essi avevano il compito di porre le fondamenta, le basi della fede. Ora queste basi sono poste e abbiamo l'intera scrittura. Per altri doni potremmo dire che non li vediamo nella nostra realtà, ma sono presenti altrove. In ogni caso nulla può impedire che il Signore li manifesti ancora, se lo ritiene necessario. Ma un'altra cosa che Paolo dice, anche molto chiaramente, è che non c'è una persona che abbia tutti i doni. Paolo conclude questo capitolo 12 con un invito ai credenti di Corinto. Voi però desiderate ardentemente doni maggiori. Ora vi mostrerò una via, che è la via per eccellenza. Il versetto 31, che abbiamo appena letto, ci dice che anche se lo Spirito Santo è sovrano nel distribuire i doni, noi abbiamo la possibilità di chiedere a Dio il dono che vogliamo. Qui è scritto che noi dobbiamo ricercare ardentemente i doni maggiori. I doni che Dio ci dà sono per un profitto. Il benessere della Chiesa. A prescindere da quale dono Dio ti abbia dato, lo scopo è di essere d'aiuto per gli altri credenti, le altre membra appunto del corpo. Lo scopo della richiesta di un dono non deve quindi essere quello di potersi mettere in mostra o avere una gratificazione personale, ma essere utili agli altri. L'argomento trattato nel prossimo capitolo, l'amore, è definito il mezzo per eccellenza per regolare questa problematica. Il capitolo 13 di Prima Corinzi è chiamato il capitolo dell'amore della Bibbia. La parola carità, utilizzata in questo capitolo, deve essere letta amore. La parola greca usata è agape, che letteralmente significa appunto amore. Non c'è una definizione di amore in questo capitolo. A volte le definizioni sono distruttive. Provare a definire l'amore, pensate, non è lo scopo di questo capitolo. Sarebbe come cercare di definire una rosa. Se ne possono leggere le descrizioni date dai libri di botanica, ma questo non dipingerebbe una rosa come noi la conosciamo. Ci sono tre parole in greco che sono tradotte con la nostra parola amore. C'è la parola eros, usata per intendere l'amore passionale o la lussuria. La parola a essa corrispondente oggi è sesso. Questa parola non appare nel Nuovo Testamento. Poi c'è la parola fileo, che significa affetto. Troviamo questa radice nella parola filantropo, che significa l'amore di un fratello, l'amore umano nel suo aspetto più nobile. Infine c'è la parola agapao, che è quella usata per amore nel Nuovo Testamento e significa amore divino. È più che l'emozione dell'amore, è la volontà dell'amore. È l'amore che sceglie il suo oggetto. È una definizione di Dio, in quanto Dio è amore. Ecco uno schema del capitolo 13, che ci può forse aiutare a comprenderlo meglio. La preminenza dell'amore, il suo valore, nei versetti dall'1 al 3, poi dal versetto 4 al 7 troveremo la prerogativa dell'amore, ossia la sua virtù, e dal versetto 8 al 13 la permanenza dell'amore, la sua vittoria. Il capitolo 13 della prima epistola ai Corinzi, seguendo il discorso di quello precedente, ci parla dell'energia che muove i doni. Tutti i doni dello Spirito devono essere esercitati con amore. Per tornare al nostro piccolo schema, trattiamo ora la preminenza dell'amore, ossia il suo valore. Paolo inizia la sua enunciazione sull'amore in questo modo, nel versetto 1. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. La più meravigliosa eloquenza senza amore non è altro che una rumorosa campana. Può essere detto anche così: il linguaggio senza amore è rumore senza melodia. Oppure così: le chiacchiere senza carità sono un suono senza anima. L'amore dà quindi significato, profondità, realtà, e rende l'eloquenza significativa. Paolo continua ancora al versetto 2. Se avessi il dono di profezia, e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Il primo versetto di Prima Corinzi, capitolo 13, parla dell'amore come esce dal cuore. Questo riguarda la mente. L'amore è visto come un atto di volontà. La conoscenza, da sola, non basta. L'amore deve essere aggiunto alla conoscenza. La comprensione da sola non basta. L'amore deve essere aggiunto alla comprensione. Temo che questo sia un problema molto comune oggi. C'è conoscenza della Bibbia e una comprensione delle verità della Bibbia, ma manca l'amore. È terribile trovare comunità piene di pettegolezzo, di amarezza, di odio. Insieme alla conoscenza ci deve essere amore. Paolo conclude questa prima parte sulla preminenza dell'amore scrivendo: «Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente». Questo amore è un atto della volontà, abbiamo detto. L'amore coinvolge il cuore, al versetto 1, la mente, l'abbiamo visto nel versetto 2, la volontà, versetto 3. L'amore è un frutto dello Spirito Santo. Anche se ricerchiamo i doni migliori, questi devono essere esercitati nell'amore. Solo lo Spirito di Dio può farlo. L'amore è ciò che va aggiunto a ogni dono dello Spirito. Senza l'amore, il tuo dono non è nulla. Potremmo anche girare la questione: è l'amore che ti spinge a esercitare il dono che hai per il bene degli altri? La seconda parte che prendiamo in esame è la prerogativa dell'amore, la sua virtù. Ecco di seguito, nei versetti dal 4 al 7, alcune delle caratteristiche dell'amore. L'amore è paziente e benevolo, L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore soffre ogni cosa. Il che significa che è paziente, è benigno. L'amore è impossibile senza gentilezza. Ricordiamo un'ammonizione di Paolo riportata in Efesini 4, al versetto 32. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. L'amore non invidia, cioè è soddisfatto di ciò che ha. Sappiamo tutti che la vita è piena di ineguaglianze. L'amore riconosce questo, ma è soddisfatto di quello che ha. Ricordiamoci l'esempio di Giovanni il Battista, che non mostrò invidia quando il ministero di Gesù guadagnava in popolarità. Giovanni disse, e lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 30, «Bisogna che egli cresca e che io diminuisca». Un esempio di un uomo che ne amò un altro, senza invidiare, è proprio quello di Jonathan. Anche se era un principe, non invidiò Davide, pur sapendo che sarebbe stato lui a diventare re di Israele e che quindi lui stesso avrebbe perso il diritto di successione al trono. L'amore non si gonfia. Il problema con qualcosa che si gonfia è che, quando finisce l'aria, rimane vuota. Oppure, se si gonfia troppo, in modo eccessivo, scoppia. È comunque un pericolo gonfiarsi per qualcosa. L'amore non ricerca il proprio profitto. Dobbiamo esercitare la cortesia e la gentilezza. Non dobbiamo essere sgarbati. L'amore ricerca i motivi per cui agisce. Sto facendo questo per amore di Cristo? Questo è molto importante. L'amore è il segreto del servizio. L'amore non si lascia provocare, non ha un cattivo carattere. L'amore non sospetta il male. È triste vedere dei cristiani che si perdono nel pettegolezzo e sospettano il male in tutto ciò che li circonda. Che cosa porta gioia al tuo cuore? Il bene o il male? Se qualcosa di male accade al tuo nemico o a qualcuno che non ti piace, ti rallegri? Oppure ti dispiace vedere il tuo nemico soffrire? L'amore crede ogni cosa. Questo non vuol dire che è uno sciocco credulone, ma che non guarda le persone con sospetto. L'amore è ottimista. L'amore resiste a ogni prova. Da tutto questo impariamo che l'amore è un nome astratto, ma tale non deve rimanere. Deve essere trasportato nella vita e messo in azione. Si deve esprimere con pazienza, con gentilezza, senza invidia, senza amarezza. Il terzo punto di questo nostro schema è la caratteristica di permanenza dell'amore, il suo punto di vittoria. Ecco come Paolo mette ora in evidenza nel versetto 8 del capitolo 13 quali sono i termini temporali dell'amore. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Quindi l'amore non sbaglia mai. Ecco perché alla fine del capitolo dice che la cosa più importante è la carità. L'amore è permanente. L'amore non muore, non è mai sconfitto, mai disilluso, mai deluso. La passione brucia e velocemente si consuma. Non è questo il tipo di amore che può tenere uniti due cuori. L'amore vero è eterno, permanente. L'amore di Dio è di questo tipo. È stupendo come il suo amore guardi oltre i legami del tempo, oltre i legami dello spazio e abbracci l'eternità. Cristo non ha mai smesso di amare. Nulla di quello che potremo fare noi potrà impedirgli di esercitare il suo amore. Può essere che tu non creda in Lui, ma Lui ti ama. Puoi avere commesso un enorme peccato, ma Lui continua ad amarti. Non puoi impedirgli di amarti. Puoi aprire un ombrello per proteggerti dalla pioggia, ma non puoi impedire alla pioggia di cadere. Allo stesso modo, puoi trovarti sotto un ombrello di peccato o incredulità, ma non puoi impedire a Dio di amarti. Ed ecco ora come Paolo conclude questo capitolo dedicato all'amore. Leggiamo i versetti dal 9 al 13 da questo capitolo 13 della prima epistola ai Corinzi. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. L'oggetto della nostra fede sarà compiuto. Tutte le nostre speranze saranno realizzate. Non ci sarà più bisogno di avere fede, ma l'amore rimarrà. Fede, speranza e amore sono le parole più nobili nel vocabolario cristiano. In questo capitolo Paolo non sta descrivendo un termine astratto, l'amore, sta scrivendo una biografia di Gesù Cristo. Di lui fu scritto in Giovanni 13, al versetto 1. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. L'amore di Gesù, quindi possiamo trarre queste conclusioni, è eterno. Lui non smetterà mai di amarci. E con questa certezza, con questa speranza che ci riempie i cuori di gioia, io mi fermo qua. Non c'è più tempo a mia disposizione per intrattenervi, quindi non mi resta altro che salutarvi e vi do appuntamento, come al solito, a domani sera. Ciao.